Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 dicembre 2019 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Pronto? Buonasera. Innanzitutto devo partire con delle scuse perché è la prima volta che ci presentiamo in ritardo, ma abbiamo avuto un consiglio d'amministrazione di fine mandato che è stato un po' lungo perché dovevano chiudere tutti i cantieri e quindi era giusto così e mi scuso con voi per il ritardo con cui ci siamo presentati. Per quello che riguarda invece la nostra presentazione, spero che abbiate avuto già il testo relativo e direi che vale certamente la pena di dare almeno un cenno al tema che ci sta impegnando anche operativamente in modo molto serio, che è il tema del virus con cui tutto il paese sta combattendo e che rappresenta certamente banco di prova anche per la nostra organizzazione, perché ovviamente come agli altri non era mai capitato di dover gestire una faccenda così impattante come questa. Sicuramente siamo stati, e lo vedete anche nella nostra rappresentazione, che non vuole essere ottimistica ma realista. Noi ci siamo mossi con immediatezza quando la faccenda ha cominciato a emergere. Abbiamo come data di riferimento il 21 di febbraio perché solo lì si è cominciato a percepire il tema. Il virus allora non aveva in quel giorno ancora interessato i nostri territori, ma ci siamo arrivati subito dopo, però con molta tempestività la messa in campo anche organizzativa del nostro comitato di crisi ci ha consentito di metterci a fronteggiare il problema con immediatezza. E direi che su questo versante le cose stanno procedendo, certamente un po' di affaticamento lo sentiamo sotto diversi profili, anche se voglio darvi non solo qualche notizia su come sta andando, ma anche in considerazione di qual è stato l'impatto, diciamo dal punto di vista delle persone toccate. Noi abbiamo avuto 11 casi, seppure non critici, fino ad ora su tutto il nostro personale di no 9.200 persone che sono impattati nella vicenda. Oltre a questi abbiamo avuto quarantena preventiva per una settantina di persone e 130 poi sono direttamente rientrate dalla fine della quarantena. Quindi dimensioni non apocalittiche, ma impatto significativo dal punto di vista della velocità con cui eravamo richiesti di intervenire. Da questo punto di vista aggiungo che ad oggi, quindi un bel po' dopo rispetto alla data della partenza che prima ho citato, siamo andati a operare alcuni interventi di sostegno e di adattamento a quella che era la situazione da affrontare. Oggi tutte le strutture nostre sono attive nei confronti della clientela, quindi l'impatto è per ora certamente limitato, nel senso che in tutti i territori siamo pienamente operativi, abbiamo soltanto selezionato alcune presenze nella nostra organizzazione, con riguardo in particolare alla non apertura degli sportelli di assistenza alla clientela e anche di una parte delle stazioni ecologiche che servivano i servizi locali nel settore della raccolta dei rifiuti. Questo è fondamentalmente in termini di differenziazione rispetto all'organizzazione di base. Il resto stiamo cercando con tutta la volontà e anche credo una buona dose di esperienza a reggerlo a organizzazione sostanzialmente pienamente in piedi, con delle novità, lo smart working ampiamente diffuso, la partenza da casa per gli operativi in modo da evitare i contatti esagerati nella organizzazione delle uscite delle squadre operative. Direi quindi che ad oggi abbiamo questi segnali di dimensione, non abbiamo invece, ma credo che sia un problema per molti in Italia in questo momento, la capacità di leggere pienamente il futuro, quindi siamo impegnati a farci trovare pronti e a reggere il confronto con l'evoluzione di questa vicenda dolorosa, convinti anche che una buona parte nei mesi successivi a febbraio ce la siamo anche messa alle spalle. Non abbiamo ancora dati che ci confortino nell'immaginare una conclusione, perché mi pare che anche a livello governativo questa sia la posizione che è stata presa in queste ore, però non abbiamo neanche, non siamo al primo giorno, quindi abbiamo qualche elemento diciamo di giudizio del funzionamento della macchina che è sufficientemente positivo. Detto questo, che abbiamo anche oggi illustrato ovviamente al nostro Consiglio di Amministrazione in termini di azioni messe in campo di diverso tipo, verso i clienti, verso il personale, eccetera. E poi ci siamo andati a guardare in previsione dell'incontro con voi com'era andato questo 2019, che è stato oggettivamente, a nostro giudizio, un anno intenso ma anche molto positivo. Lo vedremo poi dai numeri, ma non abbiamo lasciato, come vedete dalla tavola di pagina 2 della nostra presentazione, non abbiamo lasciato periodi smorti nel nostro lavoro. Ogni trimestre ci ha dato in diversi settori, con diverse modalità, un proprio contributo alla crescita che ci eravamo prefissi e che, come vedremo, è stata anche superiore a quella annunciata all'inizio dell'anno, quando operavamo su qualcosa di ancora previsionale rispetto alla chiusura. Che cosa si è verificato quest'anno? Ma fondamentalmente i capitoli più grossi sono, come sempre, i due su cui abbiamo fatto le nostre fortune fino ad oggi: quella della crescita organica, che certamente è stato il pezzo forte di questo periodo, al quale però abbiamo affiancato anche un impegno sull'M&A che non poteva mancare, anche se alcune delle operazioni, come vedete molto trasparentemente illustrato sempre da pagina 2, si sono collocate in una fase dell'anno più avanzata di quanto sarebbe potuta essere la loro, diciamo, il loro impatto se fossero state, se fosse stato possibile realizzarle magari qualche mese prima. L'importante è che siano venute a casa e che siano pienamente operative. Sulla parte invece della crescita organica, la stessa ha potuto beneficiare anche di importanti operazioni che anche loro sono collocate nel capitolo dell'M&A, anche con grande rilevanza, e ne vedremo quali sono. Ma certamente, come vi dicevo, la somma grossa viene dalla crescita organica. Nel mercato dell'energia abbiamo spinto per una espansione ancora forte della nostra clientela Energy, con una crescita di 64.000 clienti e altri 60.000 contratti che sono venuti invece da una promettente area sulla quale ci siamo maggiormente esibiti rispetto al passato, che è quella relativa ai servizi a valore aggiunto. Anche qui sono stati altri 60.000 contratti che si sono andati ad aggiungere ai 700.000 clienti che nel corso dell'anno sono derivati dall'integrazione operativa per realizzare quanto previsto dall'accordo che abbiamo chiuso con Ascopiave. Questo accordo ci ha portato in una posizione di evidenza che non che prima mancasse, ma certamente si è rafforzata, perché siamo arrivati a 3.300.000 clienti Energy e quindi marcatamente come terzo operatore del paese dopo i due ex incumbent. Nel mercato poi dell'ambiente, che ha avuto diciamo un andamento positivo anche dal punto di vista dei prezzi, che non si è interrotto in nessuno dei trimestri di cui stiamo parlando, abbiamo avuto sul mercato dei rifiuti speciali anche il beneficio di una aumentata capacità della nostra base impiantistica, che si è potuta arricchire non solo di nuove iniziative come l'operazione sul biometano, che è certamente stata di grande rilievo in termini di realizzazione, ma anche un aggiustamento con un rafforzamento cospicuo della disponibilità di trattamenti in discarica, che si erano andate un po' affievolendo rispetto alla vecchia dotazione che su quest'ultima voce abbiamo sempre avuto. La clientela è arrivata, come vi dicevo, ai 3,3 milioni alla fine del periodo, e questo direi che certamente sono stati i due capitoli, quello dell'ambiente in termini di trattamenti e quello dei clienti, sia pure in misure diverse, perché quello dei clienti è certamente stato alla luce all'attenzione di tutti, ma sono stati i due capitoli che maggiormente ci hanno occupato. Non male è andato anche un tema nuovo, se non nuovo di per sé, ma nuovo nella rilevanza, perché dal punto di vista sempre delle attività deregolamentate, anche il mondo dell'illuminazione pubblica ha dato fondo alla ricerca di nuovi contratti a lungo termine, che ha sottoscritto per 10 nuovi comuni, quindi 10 realtà quasi tutte capoluogo di provincia, quindi di dimensioni ragguardevoli. Nella parte dell'energy c'è anche da segnalare che è andata decisamente bene anche nei servizi MSD, per sulla chiamata di Terna abbiamo potuto dare fondo alle nostre possibilità, che non sono grandissime come sapete nel mondo della generazione, ma che erano pronte a cogliere le occasioni che si sono presentate. Bene è andato, proprio in conseguenza di quello che vi ho detto finora, anche la ricerca di efficienze e di estrazione di sinergie, per la prima perché questa fa parte proprio del nostro normale menu. La seconda, quella delle sinergie, perché nell'anno non c'è stata solo l'operazione a Scopiave, che per dimensione certamente offusca un po' le altre, ma abbiamo avuto altre operazioni di M&A anche piccoline nel nostro territorio, che ci hanno anche consentito anche qui di operare con la solita logica della ricerca di sinergie di ogni volta che noi abbiamo portato dentro cambiamenti di perimetro. Direi questi i dati più rilevanti dal punto di vista delle realizzazioni. È comunque stato un anno, per le cose che vi ho detto, a nostro avviso di buona soddisfazione. Veniamo a vedere i primi numeri. I primi numeri ci dicono che a livello di EBITDA abbiamo avuto una crescita del 5,2, quindi 54 milioni. Vedremo poi come si è determinata di per sé e nel confronto anche con qualcosa che invece usciva dal nostro portafoglio e che vedremo come va qualificato. La performance operativa si è riflessa, quella che vi ho detto, fino all'utile, che utile netto, che è salito del 6,7%, tenendo anche conto che abbiamo avuto il beneficio di una buona ottimizzazione fiscale, con il tax rate che è diminuito di quasi un punto rispetto al 2018. Se consideriamo anche che dalle operazioni di M&A abbiamo avuto degli effetti straordinari, l'utile netto salirebbe, lo vedete anche individuato con un colore diverso per quello che riguarda il 19, a livello dell'utile netto, sarebbe stato, se conteggiassimo anche le plusvalenze derivate dall'operazione con Ascopiave, che sono di carattere contabile, di altri 85 milioni che si aggiungerebbero al maturato nei modi che prima ho indicato. La generazione di cassa è anche lei andata bene, ha coperto i maggiori investimenti, e questo è un capitolo sul quale bisogna proprio sottolineare bene, perché abbiamo caricato il livello degli investimenti di un più 15%, che ci ha portato a superare i 500 milioni di realizzazioni di investimento nell'anno. Abbiamo ovviamente predisposto il pagamento dei dividendi e con questa generazione di cassa anche l'attività di M&A dell'anno è stata quasi integralmente realizzata, coperta. Il debito si è fermato a 2 miliardi 690, in aumento di 105 milioni, con tutto quello che prima ho detto a proposito degli investimenti e delle operazioni che sono state realizzate. La solidità finanziaria del gruppo è stata migliorata perché il rapporto debito EBITDA è sceso sotto i 2.48, quindi assolutamente tranquilla anche in presenza delle operazioni fatte, includendo il debito figurativo della prima parte dell'operazione Asco Piave. La leva si fermerebbe comunque a 3.02, quindi assolutamente in zona di conforto rispetto alle nostre abitudini e ai nostri impegni. A pagina 4 vi segnalo invece come si è costruito il tema della crescita dell'EBITDA. Allora, vedete sulla sinistra i 70 milioni a cui facevo prima riferimento, che sono stati determinati in negativo dal diverso andamento da quanto preventivabile nel segmento della clientela in salvaguardia, dove abbiamo mantenuto la nostra posizione di prestigio in termini di aree nelle quali abbiamo vinto le quattro gare alle quali abbiamo partecipato, ma con un livello di redditività che, anche grazie alla maggiore competizione che c'è stata quest'anno rispetto alle volte precedenti, ha determinato un risultato inferiore a quanto budgetato di 65 milioni. Questo è giusto che sia così, perché in fondo la competizione in gare come questa ce l'aspettavamo, avevamo goduto di qualche maggiore libertà negli anni passati perché eravamo stati tra i primi ad avviarci su questa strada. Abbiamo anche avuto all'interno di questo, diciamo, capitolo dei negativi, che in totale vale 70 milioni, la fine degli incentivi, che era un fenomeno assolutamente previsto invece rispetto a quanto detto prima, e che si era già avviato per alcuni impianti negli anni precedenti e che è andato a concludersi quest'anno su due VTE che hanno finito i CIP 6 di cui avevano goduto in precedenza. Per quello che riguarda la crescita organica, allora qui possiamo dire che siamo andati proprio bene, perché sono 87 milioni nell'anno di crescita organica, che rappresenta un contributo record rispetto al nostro passato, con contribuzione di tutti i business e particolare incisività che ci è venuta dal mondo dell'energy nel suo complesso, cioè energia elettrica, gas soprattutto, e anche i temi che prima ho posto a proposito dell'effetto dell'MSD, scusa. A queste componenti, a parte l'effetto positivo derivante anche da due nuovi criteri contabili, che insieme valgono quei 30 milioni che qui sono indicati, ma che ovviamente che derivano dall'IFR 15 e 16, che sono compongono la cifra dei 30 milioni che deriva dall'applicazione di questi due criteri contabili. Infine, vi ho già detto per quello che riguarda l'M&A che è composito, abbiamo avuto un'operazione molto grossa, un'operazione di taglia media che è stata l'acquisizione di una discarica nel nord della Toscana e altre due operazioni minori a livello però di acquisizioni nel nostro territorio che hanno riguardato una società che opera nell'ambiente e una società invece che opera nel gas nella provincia di Ferrara. Quindi, come vi accennavo, tutti i trimestri dell'anno hanno avuto un pezzetto della loro composizione che ha aiutato ad un risultato che effettivamente anche per noi è stato quasi di contropiede, perché se ricordate anche nel momento in cui avevamo dato una preview a gennaio eravamo con una previsione relativamente alla crescita dell'EBITDA inferiore a quella che poi abbiamo effettivamente maturato, anche scontando i fattori negativi che prima ho evidenziato. Adesso sentiamo da Stefano quanto ci dice a proposito dei diversi apporti.
Buonasera anche da parte mia, vado a pagina 5 dove c'è l'analisi per business. Complessivamente il 2019 si è chiuso con un contributo delle attività regolate appena superiore al 50%, mentre le attività libero mercato hanno coperto il restante 49%. È chiaro che questo tipo di configurazione si sposterà leggermente nel 2020 per effetto della variazione del perimetro che abbiamo avuto, che in qualche modo invertirà questi due numeri, quindi non grandi cambiamenti ma solo uno switching. Dal punto di vista delle reti, la crescita dell'EBITDA è stata di 3,5 punti, con uno sviluppo pari a 16 milioni, leggermente inferiore a quello dell'anno scorso, ma questo in ragione del fatto che nell'area della distribuzione del gas e della distribuzione elettrica alcuni dei benefici che avevamo registrato nel 2018 non si sono ripetuti. Dal punto di vista di alcune premialità che avevamo avuto. Per quanto riguarda il waste invece, il 2019 sta marcato una significativa crescita, poi lo vedremo, sia come grazie all'acquisizione di Pistoia Ambiente che è stata operata, ma anche grazie all'andamento del business organico, soprattutto sul fronte dei prezzi dei rifiuti, confermando quello che era un trend che avevamo già visto nei primi 9 mesi dell'anno. Dal punto di vista dell'energy, per la prima volta registriamo un risultato superiore a 300 milioni, 305 per la precisione. Questo giova a ricordarlo, ma ci ritorneremo, nonostante nel 2020 abbiamo perso una parte di quei contributi del mercato da salvaguardia che aveva caratterizzato gli esercizi 17-18. Se andiamo quindi a guardare le dinamiche del business regolato, qui non troviamo grandi significative differenze rispetto a quanto avevamo visto nei primi 9 mesi, il business dell'acqua che conclude, come sapete, nel 2019 il suo periodo regolatorio, ha completato i recuperi tariffari che erano stati pianificati per effetto del cap applicato alle tariffe, la crescita del VRG ha contribuito per circa una decina di milioni, il resto lo hanno fatto qualità commerciale dall'ACI. Questo business arriva quindi dai 250 milioni l'anno, dai 250 milioni che aveva avuto nel 2018, raggiunge i 265 milioni di EBITDA nel 2019. Come dicevo, la distribuzione del gas è rimasta più o meno stabile, qui avremmo avuto un incremento sicuramente di 3 milioni almeno nel risultato se non ci fosse stato l'impatto dei certificati bianchi che, come per tutte le imprese di distribuzione del gas e energia elettrica, in ragione dei provvedimenti che sono stati presi, hanno determinato un costo netto che è andato ad azzerare sostanzialmente la crescita organica che altrimenti avremmo avuto. Nel mondo elettrico c'è un leggero miglioramento da 47 a 48 milioni, che è un miglioramento riscontrabile sia sul fronte delle efficienze sia sul fronte della premialità per la qualità del servizio. Infine il teleriscaldamento è stabile a 16 milioni complessivi, qui abbiamo due effetti contrapposti, la potremmo definire così peggiore termicità del 2019, il 2019 è stato un anno leggermente più caldo del 2018 e quindi si sono determinati consumi leggermente inferiori, dall'altra parte abbiamo conseguito qualche efficienza ulteriore nel progetto Smart LR che ha consentito di praticamente annullare quelli che sono gli effetti della termicità. In termini di Regulated Asset Base, di RAB, gli investimenti realizzati in ragione anche degli ammortamenti hanno consentito di raggiungere il 1,6 miliardi nel mondo del water e il 1,1 miliardi nel mondo del gas, che quindi insieme fanno 2,7 miliardi dei 3,2 miliardi complessivi che abbiamo. Direi che questi sono gli elementi salienti. Dal punto di vista invece del waste, sono a pagina 7, qui abbiamo scomposto l'analisi su diverse componenti, ricorderete tutti che abbiamo avuto una piccola coda sulle scadenze di alcuni incentivi minori per circa 5 milioni, abbiamo avuto un miglioramento della redditività da parte di Aliplast che ha raggiunto una capacità, un volume di plastica riutilizzata, proprio riciclata con destinazione prodotti finiti a 73.000 tonnellate, avendone trattate circa 100.000. La crescita organica qui ha diverse componenti, delle componenti positive legate ai prezzi che hanno fornito un effetto netto di circa una decina di milioni di euro, 10 milioni che sono naturalmente il saldo tra una crescita dei ricavi di circa 20 milioni e un corrispondente crescita anche dei costi, poiché una parte dei prodotti trattati devono trovare poi un'uscita, una destinazione finale e quindi se sono cresciuti i prezzi per noi ovviamente in termini di ricavo sono cresciuti anche in termini di costo. Il saldo netto, come detto, è stato circa una decina di milioni. Poi abbiamo avuto il contributo del nuovo impianto di biometano, mentre va registrato un minori ricavi sulla vendita di energia elettrica per circa 5 milioni. La somma di questi effetti determina la crescita di 9 milioni che vedete lì rappresentata. L'M&A è sostanzialmente la parte relativa all'acquisizione di Pistoia Ambiente che, come vedete, ha fornito un contributo di circa 6 milioni. Complessivamente i 264 milioni del settore waste si ripartiscono per 191 nelle attività impiantistiche di trattamento e riciclo e per 73 nelle attività di raccolta che hanno registrato una leggera contrazione rispetto all'anno prima per 1,5 milioni, mentre conseguentemente le attività di trattamento e riciclo hanno migliorato i propri risultati di quasi 14 milioni. In termini di volumi complessivi, l'anno si è chiuso più o meno sui rifiuti speciali, intendo, più o meno sui livelli dell'anno precedente, una leggera crescita di 60.000 tonnellate che ha portato il totale dei volumi industriali trattati a mercato a 2.200.000 tonnellate, mentre per quanto riguarda i rifiuti urbani siamo rimasti assolutamente sugli stessi livelli degli anni precedenti a 2.350.000 tonnellate. Infine il mondo dell'energia, qui abbiamo come detto l'effetto negativo della salvaguardia che si combina anche con qualche posta negativa sulla corrispondente fair value, circa 65 milioni, che sono stati quasi completamente riassorbiti dalle attività commerciali e di trading sulle due commodities, gas ed energia elettrica, le marginalità sul mercato diciamo libero, sulla vendita, sono migliorate di una ventina di milioni e questo anche contabilizzando l'effetto del 7, l'effetto positivo del settlement che vi avevamo già raccontato a giugno e settembre, mentre migliorata anche la redditività sul mercato libero dell'energia elettrica, e queste sono le due principali componenti di questo sviluppo organico sulla redditività del sales and trading. Poi c'è il contributo dell'MSD che è già stato più volte citato per circa 23 milioni e la gestione, i servizi energia hanno migliorato grazie a alcuni nuovi contratti che sono stati sottoscritti la propria redditività di circa 3 milioni. Come dicevamo, l'azienda ha con l'operazione di integrazione di Ascopiave raggiunto una customer base di 3 milioni e 300 mila clienti. Di questi 2,05 milioni sono clienti gas e 1 milione 250 sono clienti elettrici. Relativamente all'ultimo pezzo, diciamo, dell'operazione Ascopiave, dopodiché dalla prossima call sarà parte integrante del perimetro dell'attività, quindi non ci torneremo più, lo facciamo solo per darvi conto di quella componente di proventi straordinari che avete ritrovato conto economico. Questa nasce nell'ambito dell'operazione Ascopiave da due pezzi singoli. Uno è la plusvalenza realizzata nella cessione delle reti gas che è avvenuta nell'ambito dell'operazione, che è pari a 30 milioni, e una rivalutazione del valore della partecipazione che già era in portafoglio ad ERA di Est Energy, che per effetto del prezzi di acquisto cessione che sono intervenuti nell'esecuzione dell'operazione, ha richiesto ai sensi dei principi contabili internazionali di essere adeguata per un'ottantina di milioni. A fronte di questi abbiamo ridotto il valore degli asset che abbiamo, piccoli a piacere ma comunque registrati a bilancio, di Power Generation, anche per tener conto degli effetti delle aste sul mercato del capacity market, e il tutto fornisce un saldo di 84,9 milioni che è quanto abbiamo registrato tra gli special item del conto economico. Lascio al dottor Moroni qualche commento, visto che ne è stato protagonista, delle linee sotto l'EBIT.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Abbiamo fatto un lavoro sempre di grande ottimizzazione della parte sotto il risultato operativo, in particolar modo sugli oneri finanziari, anche grazie all'emissione dell'ultimo green bond dello scorso luglio, che ci ha permesso di dare una piccola limatura al costo del debito, che si è attestato al 3,5%. Così pure abbiamo fatto sulle tasse rispetto all'anno precedente il tax rate si è attestato a 28,3% contro il 29,1%. Bene, possiamo riprendere. Quindi riprendo, vi stavo raccontando del buon andamento del tax rate, che è stato ottimizzato di quasi un punto percentuale, questo grazie alla possibilità di sfruttare tutti gli angoli dell'opportunità delle leggi di bilancio. Questo ci ha permesso di chiudere con un EPS di 20,4 contro il precedente dato del 2018 di 19,2, considerando il perimetro like for like. Invece i due indicatori di ROI e ROE sono stati rispettivamente del 9,4% e del 10,4%, allineati a quello dell'anno precedente e comunque di tutto rispetto. Passando a pagina 12, parliamo ancora un secondo dei flussi di cassa. La leva operativa è stata di quasi 1 miliardo, di circa 990 milioni, Il dato che vedete qui di 787 è al netto di oneri finanziari e tasse. Abbiamo avuto un'ottima gestione del capitale circolante che ha assorbito cassa solamente per 23 milioni, i fondi sono stati circa 40 milioni. Abbiamo poi fatto investimenti operativi per 430 milioni e quindi prodotto un flusso di cassa operativo di 287. Rappresenta il 40% in più rispetto all'anno precedente, direi un ottimo risultato. Con questi 290 milioni abbiamo potuto sviluppare il business con investimenti per 100 milioni, pagare i dividendi con 160 e finanziarci praticamente la metà del nostro M&A. Questo ci ha permesso di chiudere con una posizione finanziaria netta di 2,690 miliardi, che è in incremento di 105 milioni, che di fatto rappresenta il valore dell'IFRS 16, che come sapete ha avuto un impatto in termini contabili sulla posizione finanziaria netta. Se poi includiamo l'operazione di Ascopiave per 583 milioni, che è il valore della put al netto di una ventina di milioni di cassa delle società che entrano nel perimetro, il nostro indebitamento è di 3,274 miliardi. A pagina 13 ritroviamo gli indicatori e le metriche di credito, il rapporto debito EBITDA, come già detto nella parte introduttiva dal Presidente, è nel perimetro like for like di 2,48, quindi leggero miglioramento del 2,5 dell'anno scorso, 3,02 se includiamo l'indebitamento derivante dall'operazione con Ascopiave. L'FFO sul debito 29%, una percentuale direi record che il gruppo ha raggiunto e che ci ha anche permesso di presentarci con un profilo molto solido e in maniera molto positiva anche nei confronti delle nostre agenzie di rating. La durata media del nostro indebitamento è di 6 anni e abbiamo il nostro indebitamento a tasso fisso per l'87%, solamente il 13% esposto a rischio, anche se, come sappiamo bene, i tassi in questo momento sono molto bassi. Le linee committed sono per circa 600 milioni e nel 2020 non abbiamo scadenze di prestiti obbligazionari, ma solamente di qualche valore contenuto in termini di mutui. Quindi direi chiudiamo un 2019 in maniera molto positiva dal punto di vista finanziario e della solidità patrimoniale e affrontiamo anche questo periodo un po' complicato con tutta la solidità del caso. Ritorno la parola al Presidente per le conclusioni.
Non resta molto da richiamare, certamente credo che possa essere da voi condivisa la soddisfazione che noi abbiamo espresso sulla capacità di procedere per le nostre strade tradizionali ma anche con inventiva, innovazione. L'insieme del tradizionale e di cose che si sono dimensionalmente manifestate come operazioni non certo consuete, che sono cadute dentro il 19, certamente è per noi fonte di soddisfazione, ma come diceva giustamente Moroni, anche di una fiducia che dobbiamo mantenere, che speriamo che anche i mercati senza troppi nervosismi mantengano nei prossimi mesi nell'affrontare comunque una fase, ma direi a livello internazionale, non soltanto italiano, come una fase nuova, delicata e ancora di non completa interpretabilità. Questo credo che sarebbe sciocco se noi lo nascondessimo. Oggi possiamo parlarne con sufficiente serenità, perché in questo primo periodo abbiamo sperimentato e realizzato una risposta adeguata a quelle che erano le attese. Certamente dipenderà dalla intensità, dalla durata di questo fenomeno, che se è nuovo per noi lo sarà forse anche per i mercati, ma certamente il nervosismo non aiuta. Detto questo, credo di non avere altro da aggiungere, se non di darvi una notizia che, contrariamente a quanto indicato nel comunicato, abbiamo, d'accordo ovviamente con il Consiglio, dopo aver sentito anche le autorità di settore, confermato la nostra proposizione per l'assemblea degli azionisti per il 29 aprile, che tra l'altro è una data che comunque è per noi tradizionale, e quindi l'abbiamo voluta mantenere perché siamo convinti che potremo rappresentare adeguatamente i risultati che oggi abbiamo posto a voi. Adesso siamo qui per sentire le vostre valutazioni e domande, e vi ringrazio ancora.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro, per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve. Buonasera a tutti, in bocca al lupo con questo maledetto virus. Avevo tre domande. La prima è, ovviamente, ha menzionato il Presidente che è una situazione veramente nuova per tutti. Mi chiedevo se ci potete dare un pochino più di luce di quello che state vedendo. Ovviamente è una situazione che mette in difficoltà a tutti per lavorare di una maniera in normalità, e mi chiedevo dove voi vedete più il possibile impatto sulla vostra operatività. In tre aree volevo concentrare in forse la domanda. Una è la possibilità di fare l'execution del CAPEX, o si vedete un deterioration nel working capital, o magari sulla parte più ciclica del vostro business, tutto quello di industrial waste management business, se questo potrebbe essere un'area che soffrisse un rallentamento come conseguenza della economical deceleration. Quindi qualunque luce su di questo sarebbe molto benvenuto. La seconda domanda, questo è precedente alla questione Covid-19, era di Ascopiave, abbiamo visto un po' di movimenti sorprendenti sulla struttura azionariale di Ascopiave, eccetera, eccetera. Penso che la prima volta che parliamo dopo questo, mi piacerebbe vedere un po' il punto di vista di ERA sulla Ascopiave e l'agreement che è stato accordato, e in generale sul progetto che si sta portando avanti con Ascopiave. E la terza domanda, ho notato che c'è stato un miglioramento del debito con rispetto al guidance che avevate dato, e mi chiedevo se ci potete fornire qualche ragione per questo miglioramento. Mi sembra di capire che soprattutto una questione di networking capital improvement, se potete per favore confermare che questo è e le ragioni sottostanti, magari se c'è qualcun'altra. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda gli effetti che stiamo vedendo su COVID, determinati da Covid-19 sull'execution del budget del piano, al momento l'orizzonte temporale impattato è ancora abbastanza limitato. Provo a darvi alcuni elementi. Diciamo, noi siamo, come sapete, un servizio pubblico essenziale, siamo assimilati al servizio sanitario, tutti i provvedimenti che fino ad ora sono usciti indicano la massima continuità dei nostri servizi, e questo stiamo cercando di fare. In particolare il decreto del 22 marzo salvaguarda la filiera in cui operiamo, e questo è stato un intervento, una correzione effettuata
dalle bozze alla versione definitiva molto importante, perché noi, per poter realizzare e gestire alcune delle nostre attività, ivi inclusi alcuni cantieri strategici, dobbiamo poter contare su imprese che in realtà non compaiono nell'elenco delle imprese autorizzate ad operare, però in ragione del fatto che operano strumentalmente per la fornitura dei nostri servizi possono mantenere il presidio delle attività. Questo vale sia per quanto riguarda il mondo della gestione dei network, sia per quanto riguarda la parte, diciamo, gestione dei network corrente, pronto intervento e così via, maintenance, e sia per quanto riguarda la attività cantieristica. Se devo dirvi dei progetti a cantiere che noi abbiamo, si dividono in due gruppi. Sono i cantieri massivi e i cantieri strategici. Sui cantieri massivi abbiamo più o meno un 60-70% dei cantieri ancora attivi di lavoro, mentre per quanto riguarda i cantieri strategici siamo più o meno al 60% di cantieri in sostanziale piena operatività, un 20% che sono a parziale operatività e un 20% che invece sono temporaneamente sospesi. Questo dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo delle cose che stiamo facendo. È ovvio che questo un qualche effetto sul deployment del CAPEX su base annua ce l'avrà, ma in questo momento stiamo stimando un impatto intorno al 5-10% del totale dei CAPEX, che corrisponde più o meno a una finestra temporale di rallentamento delle attività di circa 2-3 mesi. Dal punto di vista, ovviamente stiamo proseguendo parzialmente l'attività di installazione dei contatori di gas elettronici, dico parzialmente perché ovviamente abbiamo concentrato l'attività solo in quelle situazioni nelle quali non è necessario interferire o entrare in casa, ma si può operare dall'esterno. Questo è un po' ciò che stiamo facendo. Relativamente al CCN è un po' presto, ovviamente monitoriamo quotidianamente le curve di incasso che abbiamo in relazione allo scaduto. Per ora non abbiamo avuto grandi e significativi impatti. Peraltro, come sapete, nell'ambito delle iniziative che abbiamo preso a favore dei nostri clienti, ci siamo resi disponibili per quei soggetti che stanno subendo diciamo, gli effetti negativi di questo pandemia, la possibilità di postergare di un mese la scadenza della fattura oppure in alternativa di rateizzarla in 3 rate senza carico di interessi. Questo stimiamo che possa avere un impatto sul nostro CCN tra marzo e giugno tra 70-80 milioni e 120 milioni, che naturalmente poi ci aspettiamo di riassorbire nel corso dell'anno. In termini di curve di unpaid, in questo momento non abbiamo visibilità di variazioni significative, è ovvio che queste potranno forse verificarsi a partire dalla metà di aprile fino alla metà di maggio, nella misura in cui continui ad essere sospeso il servizio di consegna bollette ad opera delle Poste Italiane, che anch'esse dovrebbero garantire un servizio di pubblica utilità, ma che evidentemente il loro è a mezza utilità. Dal punto di vista dei business, è ovvio che oggi quello che su cui noi stiamo ragionando sono possibili effetti su due principali voci. Una è la vendita della commodity, in particolare energia elettrica, perché sul gas siamo molto più esposti sulla parte residenziale e quella non vive al di là della termicità delle variazioni significative, mentre siamo un po' più esposti sulla parte industriale relativamente alla fornitura di energia elettrica. Anche in questo caso voi vedete le statistiche di Terna quotidianamente, siamo passati da un rallentamento della settimana calendar 12 di circa un 10% alla settimana attuale, che è calendar 13, con una contrazione più significativa. È ovvio che stiamo parlando più significativa intendo dire intorno al 30%. È chiaro che stiamo parlando di 2 settimane su un calendar di 54, quindi molto dipenderà da qual è, da quanto sarà la durata di questo fermo che è oggi fissata in 15 giorni e dalla rapidità della ripresa che verremo ad avere nei mesi di maggio e di giugno. Ora qua si sprecano le analisi, direi che quella più comunemente, diciamo, quella più comune, più condivisa è quella di un, come si dice, di una dinamica cosiddetta a V, quindi con una contrazione concentrata nei primi 2 quarter e una ripresa più significativa a rimbalzo nei secondi 2 quarter. Questo è il, diciamo, lo scenario. L'altro tema riguarda ovviamente i rifiuti, i volumi dei rifiuti. Sulla parte urbana, come sapete, ragioniamo sostanzialmente a ricavi, non abbiamo impatti significativi. Sulla parte dei rifiuti speciali, al momento non abbiamo ancora visto flessioni. C'è da dire che ci aiuta nell'equilibrio di mercato il fatto che siano state chiuse tutte le uscite di esportazione dei rifiuti, quindi tutti quei volumi che andavano verso l'estero oggi devono rimanere in Italia e quindi diventano la prima, come potremmo dire, il primo buffer per il riassorbimento su un'eventuale contrazione. E certamente questo contesto non ci aspettiamo possa avere impatti sui prezzi. Questo per quanto riguarda la prima domanda. La seconda, relativamente ad Ascopiave, è ovvio che, cioè, noi siamo partiti con i nostri gruppi di lavoro di integrazione in maniera molto spedita e vivace, abbiamo lavorato intensamente i primi 2 mesi, ovviamente in questo terzo mese di marzo stiamo lavorando, oltre che con modalità diverse, ovvero molto quasi essenzialmente in remote, ma anche, diciamo, concentrando l'attività su quei cantieri che non implicano un'attività di execution sul campo. Mi spiego meglio, stiamo andando avanti sull'integrazione della gestione finanziaria, stiamo andando avanti sulle valutazioni, sull'integrazione dei sistemi informativi, stiamo andando avanti su tutti quelli che sono i meccanismi e l'allineamento degli strumenti organizzativi e dei trattamenti accessori del personale, stiamo andando avanti nella progettazione del piano di lancio delle offerte dei prossimi mesi. Ovviamente ci siamo dovuti fermare sull'attività di riorganizzazione della vendita indiretta sul territorio, che come sapete è ferma per noti motivi, non solo per Ascopiave ma per tutti gli operatori del settore. Se poi l'altra domanda, e quindi per ora tutto direi bene, ecco, al di là di questo rallentamento parziale di queste ultime settimane. Se poi relativamente alla struttura azionaria il riferimento era ad Ascopiave, intesa come nostro socio nella partnership commerciale, lì come sapete noi abbiamo comprato una quota, la nostra quota è naturalmente una quota diciamo volta a supportare quello che è l'attività che la società ha fatto in questi ultimi 2-3 anni e quindi in assemblea voteremo a supporto di quella lista che ci rappresenta meglio in questo spirito. Relativamente alla terza domanda, sì, la risposta è quella che tu hai identificato, effettivamente abbiamo avuto un miglioramento di una 50 milioni di euro, se non mi ricordo male, tutto attribuibile a un miglior working capital.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda da parte mia. Allora, innanzitutto volevo chiedervi quale state vedendo o vi prevedete che possa essere un impatto sui margini del supply, sia nell'electricity sia nel gas, dalla forte riduzione dei prezzi delle commodity che abbiamo visto negli ultimi giorni, che probabilmente continuerà per fattori sia internazionali sia per quello che può essere una domanda interna comunque in rallentamento. E mi chiedevo quanto, diciamo, è stato eggiato a livello di prezzo di acquisto delle commodity nei contratti che avete con i clienti finali. Poi per quanto riguarda, diciamo, per avere un'idea di quale può essere una vostra esposizione a un rallentamento della domanda elettrica e anche eventualmente del gas, se ci potete dare un'indicazione sui volumi elettrici, quale percentuale è relativa a residenziale, quale è relativa ad attività commerciali, industriali, eventualmente la stessa cosa sul gas, però su questo mi sembra che siate stati abbastanza chiari. E poi volevo tornare sul waste. Mi sembra di capire che lo scenario che state vedendo è che finora non avete avuto un forte rallentamento della domanda del trattamento del waste degli speciali e che eventualmente pensate che questa possa essere, cioè la domanda industriale è in rallentamento, pensate che possa essere in qualche modo settata dal fatto che rifiuti prodotti da altre aree possa essere trattata nei vostri impianti. Se potete aggiungere eventualmente qualche commento su questo. E poi so che è una domanda generale un po' complicata, ma rispetto al budget che avete nel 2020, ipotizzando che il lockdown continui per quanto è finora è stato comunicato dal governo, se potete darci un'idea, una sensibilità di quale pensate possa essere l'impatto rispetto alle previsioni che avete attualmente. Grazie.
Allora, relativamente all'andamento del prezzo delle commodity, devo dire che non è oggi un effetto del tutto negativo. Prima considerazione, perché prezzi così bassi stanno spingendo molti clienti industriali a chiedere una contrattualizzazione anticipata del calendar 2011 e addirittura del calendar, scusami, 2021 e del calendar addirittura 2022, ovviamente fissando delle posizioni che noi andiamo opportunamente a coprire. Quindi questo non è negativo, questo è un tipo di attività commerciale che si riesce a gestire anche in remoto e quindi non subisce tutti quei condizionamenti che invece subisce la vendita commerciale door to door. Quindi da questo punto di vista è un aspetto che sta rendendo l'attività abbastanza intensa, compatibilmente ovviamente anche con l'operatività delle imprese clienti. Dall'altro questi prezzi, arrivando nel momento in cui si comincia a strutturare il portafoglio di acquisto del gas per il prossimo anno termico, ovviamente sta creando anche delle condizioni che speriamo possano darci qualche spunto favorevole, perlomeno per riuscire a confermare le nostre ipotesi di budget e di piano, considerato che l'elevata volatilità che c'è stata nei consumi gas degli ultimi mesi per effetto della termicità ovviamente ha determinato dei costi di modulazione più elevati si ripresenteranno l'anno prossimo. Contiamo di riassorbire questi maggiori costi di modulazione attraverso delle migliori condizioni di acquisto. Per quanto riguarda la quota eggiata dei clienti elettrici rispetto alla commodity dei clienti elettrici, ma vale anche per i clienti gas, noi abbiamo una politica di risk management molto stringente, per cui tutti i clienti che hanno prezzi finali a variabile ovviamente hanno un pass-through, per quelli che invece hanno un contratto a prezzo fisso abbiamo fatto a suo tempo la copertura e quindi non abbiamo da quel punto di vista lì un rischio, rischio o opportunità, secondo di come uno lo voglia vedere, di spread tra commodity e prezzo finale. Certamente rimane il tema della dinamica dei volumi. No, infatti quello che ho detto prima, non abbiamo, per quanto riguarda i rifiuti, non abbiamo visto significativi rallentamenti in queste settimane. Certamente le imprese che magari hanno anche un po' rallentato nel calendar 11 e 12 la loro attività hanno comunque svuotato e smaltito i rifiuti che avevano. Come dicevo prima, la chiusura delle frontiere che si è attuata ormai da 2-3 settimane costringe a trovare soluzioni interne
tutti gli operatori che invece si appoggiavano sull'esportazione rifiuti, e quindi questo è il primo elemento di riassorbimento di quella che è, di quelle che sono eventuali riduzioni dei volumi di mercato, cosa che, ripeto, per ora non abbiamo ancora visto. Basta. Per quanto riguarda il possibile impatto sul budget, abbiamo per ora misurato una misura di un 2-3%, questa è l'entità sulla quale oggi stiamo ragionando, ma che naturalmente non va a erodere i risultati del 2019, semmai va a erodere un po' della crescita che avevamo previsto per il 2020.
Ok, grazie. Scusi, l'ultima cosa, se l'indicazione dei volumi elettrici soggetti al commerciale e industriale, quindi non residenziale.
Questo,
più o meno.
Questo ti faccio fare uno schemino da Jens e te lo faccio mandare, perché a memoria poi bisogna vedere come vogliamo considerare quelli in salvaguardia e quelli in salvaguardia, che ovviamente sono tendenzialmente clienti industriali, però hanno una natura diversa dal cliente normale, quindi te li spacco anche dandoti questa suddivisione.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Roberto Letizia di Equita. Prego.
Sì, buonasera, grazie mille. Io volevo collegarmi parzialmente alle risposte già date, sempre cercando di arrivare a una sensitivity sull'anno, quindi mi sembra di capire che dal punto di vista della marginalità non ci sono issue per le coperture, gli issue, come avete già ripetuto, si riferisce ai volumi, quindi volevo chiedere se potete darci un'indicazione di quanto impatta eventualmente una riduzione del 10% su base annua. So che non è detto che sarà così, ma è per avere un riferimento di calcolo di sensitivity nei volumi dell'energy. Volevo avere un flash sull'andamento del primo quarter, che dal punto di vista della climaticità sembra essere molto negativo, e quindi sul riscaldamento consumi gas, al di là del Covid, che qui si mixa un po' i due effetti, però volevo capire come sta andando, qui si sta concludendo il primo quarter da questo punto di vista. Volevo sapere se la decisione di mantenere stabile il dividendo anno su anno ha subito un po' diciamo l'influenza di quanto sta avvenendo sul fronte Covid, o se la decisione è totalmente indipendente, oppure se appunto c'è una piccola influenza su una piccola prudenza, diciamo, nel non dare un incremento del dividendo anno su anno, anche in considerazione dell'evoluzione dei flussi di cassa. Ho visto in presentazione che avete dato un'indicazione sulle refinancing needs, che sono molto basse per quanto riguarda il 2020. Mi chiedevo se poteste darci un'indicazione anche sul 2021. E un'ultimissima domanda, se è possibile avere un'indicazione del profilo di EBITDA atteso per East Energy nel 2020. Grazie mille. 100% East Energy.
Allora, per quanto riguarda il tema dell'andamento della termicità nel primo quarter, mi mancano i dati di marzo, ovviamente, perché siamo in marzo, e devo dire che questa settimana di, come direbbe un americano, chilling, ci dà un bel, questa chilly week ci dà un bel aiuto e ci tira su nell'umore. Certamente il mese di febbraio è stato un mese molto caldo, per noi ha pesato circa, in termini di marginalità, circa 8-9 milioni, che contiamo in parte di recuperare un po' in questo mese di marzo, che è stato invece mediamente più fresco dello scorso anno, in particolare quest'ultima settimana. Per quanto riguarda la sensitivity su uno scenario a una contrazione del 10% dell'energia elettrica, mi permetto di dire che se dovesse essere una situazione di questo tipo sarebbe una situazione gravissima, nel senso che anche un anno di crisi come quello del 2009 non ha avuto una contrazione dei consumi di questa entità per un periodo così prolungato. La risposta alla tua domanda diventa più complicata, anche perché bisogna vedere dove va il prezzo delle commodity, perché se tu hai un commitment sul delivery su certi volumi e ti si contrae, è ovvio che ti si contrae l'assorbimento, è chiaro che quella quota eccedente la devi vendere sul mercato, e quindi vendendola sul mercato dipende da qual è lo spread che vieni ad avere giorno per giorno tra prezzo di ritiro e prezzo di rivendita sul mercato. Quindi mi stai chiedendo un esercizio impossibile. Per quanto riguarda le scadenze 2021, sono circa 250 milioni, che è il secondo, l'ultimo tail di un bond che dobbiamo rimborsare, che se non mi ricordo male è febbraio 2021, ottobre 2021, scusami, ottobre 2021, quindi diciamo 18 mesi data. Sul dividendo, non so se vuole rispondere il Presidente.
Ma guarda, sul dividendo il discorso è molto semplice, perché certamente non siamo intervenuti recentemente sul dividendo, se non quando abbiamo presentato il piano industriale, nel quale abbiamo ribadito qual era la nostra posizione, nel senso di mantenere la logica della pluralità di anni su cui noi davamo in ogni piano l'indicazione di quale sarebbe stato il dividendo. E dall'anno prossimo, operando semplicemente sulla cadenza, nel senso che prima si prevedeva un intervento di crescita ogni due anni e a partire da quest'anno si passava a una variazione di un anno. Abbiamo anche indicato nel piano industriale che il valore complessivo in cinque anni valeva il 20% di crescita del dividendo. Non è cambiato nulla, e posso dirlo molto serenamente, perché usciamo dal consiglio di amministrazione in cui, in preparazione dell'assemblea, potete immaginare che la domanda ci sia stata posta.
Quindi... No, beh, questo mi era chiarissimo, cioè la divina è poi se chiara, io non chiedevo questo. Non mi sono espresso bene, chiedo scusa. Io mi voleva sapere se è possibile, se eventualmente il dividendo avrebbe potuto avere, rispetto alla guidance che sappiamo, un payment più generoso, che però non è stato concesso per la situazione Covid, oppure semplicemente questa ipotesi non era neanche al vaglio e quindi non è stata discussa.
No, l'ipotesi non è stata discussa, la guideline è quella, e non tema di una crescita del dividendo anticipata non era all'ordine del giorno, anche perché per questo 2020, come sapete, siamo impegnati a portare avanti l'integrazione di Ascopiave. Il nostro obiettivo nel budget di quest'anno era di riportare la leva PFN EBITDA a tre volte, e quindi su questo abbiamo fatto tutta la progettazione anche dello sviluppo della curva dei dividendi per gli anni futuri, e quindi questo era un punto fisso in schedina, non era neanche in agenda.
Perfetto, grazie
di riconsiderarlo.
Grazie mille, perfetto.
La prossima domanda è da parte di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera, grazie. Ma in realtà le domande principali hanno già avuto risposta, tranne che io sono interessato a un follow up sulla parte market supply, per quanto riguarda il peso sull'EBITDA complessivo dei clienti non residenziali, e quindi quelli che adesso purtroppo stanno subendo la chiusura forzata della loro attività, negozio, industria, eccetera. Quindi attendo anche un follow up in merito. Per quanto riguarda il waste, invece, parlando della nuova regolamentazione nella collection, vorrei capire se potete quantificarlo. Comunque sicuramente un elemento che dovrebbe portare un miglioramento 2020 rispetto al 2019, e quindi complessivamente nella divisione waste andare a essere anche questa un cuscino che assorbe eventuali poi altri fenomeni negativi legati alla crisi che avete già citato prima sul treatment industriale che rimane dentro la regione, dentro i confini. E invece per quanto riguarda infine una piccola cosa di precisazione sul mercato della salvaguardia, ecco, cioè precisazione, se potete dare un po' più di colore su questa parte, come può impattare quindi la situazione corrente sul mercato della salvaguardia, sia in termini di margini e poi eventualmente anche magari in positivo in termini di minori provisions e di evoluzione del net working capital. E infine il contributo atteso sul 2020 per l'MSD, che appunto per voi è relativamente limitato, però è stato comunque interessante nel 2019. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la regolazione dei rifiuti urbani, voi sapete che le ultime disposizioni contenute nel decreto del 22 marzo stabiliscono che si andrà in proroga sulle tariffe 2019 per il 2020 con l'impegno dell'approvazione dei PEF con la nuova regolazione entro la fine dell'anno. Questo attribuendo per competenza la variazione al 2020, ma recuperata per cassa fino ai 3 anni successivi. Quindi noi contiamo ancora, ed è anche di ieri sera un comunicato dell'ARERA che immagino abbiate visto, che proprio su questo tema riconferma l'opportunità di andare avanti con dei punti fermi sulla implementazione di questa nuova regolazione. Noi abbiamo già prodotto tutti i nostri PEF con il nuovo sistema regolatorio e li abbiamo già sottoposti all'autorità territoriale, quindi ci siamo messi molto avanti col lavoro. Adesso è chiaro che il problema che si pone è la discussione a livello di singoli comuni e ovviamente previa la validazione da parte di ARERA. Questo porterà certamente via del tempo, considerata la situazione contingente. Tuttavia il nostro auspicio è di poter riuscire a portare a casa, come avevamo già detto in sede di presentazione del piano, un beneficio sull'attività di raccolta di almeno 5-6 milioni. E questo è il valore che sulla raccolta ci aspettiamo di avere. Per quanto riguarda il mercato della salvaguardia, è un mercato che lavora a spread, quindi noi il nostro margine non è né compresso né allargato dalla situazione contingente. L'unica cosa che modifica le marginalità che ci aspettiamo, che per quest'anno sono circa una 40 di milioni di euro, sono legate eventualmente a variazioni di volumi, ma per certi versi, siccome questo mercato è a favore delle imprese che hanno difficoltà, per certi versi dovrebbe in qualche modo ampliarsi nel 2020 rispetto magari alla situazione generale in cui invece le imprese potrebbero avere dei problemi. Quindi da quel punto di vista lì, siccome il perimetro delle regioni è fissato anche per l'intero anno, delle due l'una dovrei aspettarmi sullo specifico settore della salvaguardia qualche elemento aggiuntivo in più. Per quanto riguarda un commento che lei chiedeva relativamente all'andamento dei volumi, delle marginalità, specificatamente sul segmento del SOO e delle partite IVA, onestamente è impossibile da avere in questo momento. Abbiamo bisogno di vedere almeno il ciclo di fatturazione che arriva alla metà di aprile, 20 aprile, per vedere quella che è stata un'eventuale variazione sui consumi nelle settimane di marzo, direi fondamentalmente, perché fino alla fine di febbraio non si era visto praticamente alcun effetto. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande, o me ne sono persa una?
No, mancava l'ultima sull'MSD, il contributo atteso per il 2020 con la nuova situazione di mercato.
È un mercato, in tutto questo scenario qui, il mercato è questo scenario nel quale siamo, con una contrazione di volumi di come stiamo vedendo, è un mercato particolarmente favorevole per l'MSD, quindi nei primi, soprattutto in febbraio e marzo, per ora è andato particolarmente bene. Quanto pesa per noi? L'anno scorso ha pesato una 40 di milioni, in crescita di 23 milioni rispetto all'anno precedente. Quest'anno avevamo messo a budget più o meno la metà, ma stiamo andando meglio.
Grazie, molto gentile.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete farlo digitando asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, scusate ancora il disturbo. E con rispetto anche al, mi è sembrato di capire durante la presentazione che facevate riferimento a un possibile impatto del 2-3%. Quando parlate di questo impatto così iniziale, state parlando in termini di EBITDA, questo EBITDA impact del 2-3% è quello che state facendo riferimento. Questa sarebbe la prima domanda. La seconda è, anche nel business plan si stava parlando di synergies che hanno da vedere anche con cost efficiencies intorno a un centinaio di milioni di euro. Se potete ricordare qual era la vostra assunzione sul linear distribution di queste synergies, che se è così dovrebbe essere una ventina di milioni di euro, e se questa capacità di estrarre delle sinergie potrebbe essere un po' messo in difficoltà della situazione attuale. E l'ultimissima domanda di dettaglio è nel P&L, tra il EBITDA e l'EBIT, se potete fornire il dettaglio di quanto è depreciation e quanto sono le provisions. Grazie.
Scusa, l'ultima non l'ho capita, provo a rispondere alle prime due. Allora, dal punto di vista delle efficienze, certamente una delle prime iniziative che abbiamo messo in campo di fronte a questa situazione è stata quella di internalizzare alcune attività, per cui l'impatto che stiamo misurando, che immaginiamo di misurare, tiene conto di un'accelerazione sull'efficientamento dei costi esterni, ovviamente in maniera contingente, proprio perché abbiamo riassorbito in primis alcune attività che erano esternalizzate, saturando le nostre persone. Questa è una leva che stiamo usando e che abbiamo attivato immediatamente anche per rispondere e poter garantire livelli di servizio adeguati ai nostri clienti di fronte ad alcune carenze che invece i nostri fornitori hanno evidenziato. Mi riferisco ad esempio ad attività di call center piuttosto che ad attività di supporto sui canali online, piuttosto che attività di gestione di gestione delle attività di back office. Su questo abbiamo immediatamente dopo che sono stati chiusi gli sportelli al pubblico, abbiamo reindirizzato le nostre persone di front-end a fare questo tipo di attività qui, internalizzando e quindi riducendo i costi esterni. Relativamente alla prima domanda che dice qual è lì più o meno l'ordine di grandezza su cui stiamo guardando oggi, è esattamente quello che lei diceva, circa 20-30 milioni è l'impatto che stiamo misurando, che ripeto ancora una volta, è una dimensione che andrà un po' ad erodere quella che era la crescita che avevamo previsto, non è una contrazione rispetto ai numeri che abbiamo visto oggi. La terza domanda non l'ho mica capita, sai.
Era sempre nelle slide 15, magari l'avete fornito, ma lavorando da casa faccio un po' di fatica con tutti i numeri, ma guardando il P&L, tra l'EBITDA e l'EBIT c'è questa linea depreciation and provision che sono 543 milioni di euro, se ci potete fornire che parte è pure depreciation and amortization e che parte sono le provisions.
Ok, questo te lo mando, ce le hai? Non ce l'ho scritto. E te le mandiamo perché adesso non ce l'ho sotto mano, non mi sono portato dietro il bilancio.
No, nessun problema. Grazie mille.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signori, dottor Tommasi Di Vignano, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora vi ringrazio per la vostra partecipazione, ci risentiremo con la trimestrale sperando che sia anche un'occasione per voi chiederci cose su cui sia più disponibile qualche dato probante, perché se no facciamo il gioco della palla di vetro e diventa pericoloso. Quindi credo che un primo test di almeno 3 mesi sulla situazione in atto possa venire nel momento in cui saremo qui a spiegarvi com'è andata il trimestre. Ecco. Grazie e a presto.